siamo al quinto minuto del primo tempo supplementare. Italia e Cecoslovacchia stanno disputando la finalissima di questa Coppa del Mondo. La situazione è invariata. Italia 1, Cecoslovacchia 1. Reggi di Pucci al 26esimo della ripresa. Pareggio di Orsi al 36esimo. E in questo momento il mezzo sinistro Nedli che manovra il pallone. Passano alla sinistra. Pucci che vediamo zoppicare leggermente. Pucci non arriva in tempo sul pallone. Intercetta Monteggio. Palla avanti a Meazza. Ecco Meazza a scattare. Supera la metà campo. Avanza ancora. Tira verso Guaita. Spostata al centro. Scatta la nostra ala. Evita a Ciambal, lascia la corrente Schiavio, palla a Schiavio, gli si va incontro a Sirochi. Schiavio lo supera, entra in aria e solo tiro prende. Palla Piola, rete, rete, Italia 4, Ungheria 2. Dopo essere già stato mondiale nel 34 e olimpionica nel 36, ha confermato la sua superiorità in terra di Francia.
Siamo 40 secondi oltre il tempo regolamentare quando attacca Litvarski. Palla al centro per Müller. Ferma Scirea, Bergomi, Gentile, ha finito, campioni del mondo, l'Italia ha vinto la finale battendo la Germania per 3-1.
Tempi supplementari a cura di Fabio Camillacci.
Benvenuti a questo nuovo grande appuntamento con la storia dello sport, un appuntamento speciale perché tra poco rivivremo quello che avete appena rivissuto con la sigla di Tempi supplementari, la gioia di Marco Civoli al rigore di Fabio Grosso nella finalissima di Berlino dei mondiali di calcio del 2006 in terra di Germania, ma appunto questo perché prosegue, ricordiamo, il nostro grande viaggio nella storia dei campionati del mondo di calcio. Ricordo un viaggio che abbiamo cominciato prima dei mondiali di Russia 2018, partendo da lontanissimo, dal primo mondiale di calcio del 1930 in Uruguay. Ora, come detto, siamo arrivati al 2006, ma siamo arrivati alla nona puntata dedicata a quel mondiale di Germania 2006 e ci abbiamo messo molto tempo e abbiamo dedicato tante puntate a quel campionato del mondo perché ci ha regalato una gioia incredibile, così come dedicammo tante puntate naturalmente al mondiale del 1982 e anche agli altri in cui l'Italia vinse il titolo di campione del mondo nel 34, nel 38 e poi anche quando andò in finale purtroppo senza vincere come Messico 70 o a Stati Uniti 94. E oggi completeremo proprio il viaggio nei mondiali di Germania 2006 col trionfo azzurro. Tutto questo grazie a Luca Rossi in cabina di regia e naturalmente al racconto storico del nostro storico dello sport collegato al telefono, il nostro storico dello sport Raffaele Ciccarelli, bentornato a Radio Cusano Campus.
Ciao Fabio, un saluto a tutti i radioascoltatori.
Ricordo, affiliato alla SIS, responsabile della SIS Campania, la SIS, Società Italiana di Storia dello Sport, con cui Tempi supplementari a Radio Cusano Campus e la radio dell'Università Niccolò Cusano sono in sinergia, in collaborazione, e tra poco andremo ad ascoltare dei contributi audio storici di grande interesse, e riguarda questo un film bellissimo della Rai sui mondiali del 2006. Siamo al 9 luglio 2006, nella puntata precedente con il racconto siamo arrivati praticamente alla fine dei tempi supplementari, quindi dobbiamo farvi rivivere i calci di rigore e poi naturalmente quello che fu il trionfo azzurro, la gioia di un'intera nazione, la gioia di tutta Italia. Ma tra poco sentiremo subito Marcello Lippi come si approcciò a quei penalty decisivi e quelle che furono, e qua, come fu la scelta, come fece la scelta dei cinque rigoristi. E allora intanto chiedo allo storico dello sport un ricordo personale: cosa è passato nella mente di Raffaele Ciccarelli dopo il fischio dell'arbitro che sanciva a quel punto la fine dei supplementari e l'avvicinarsi di quei rigori per noi sempre e spesso maledetti, no?
Ma infatti mi ricordo che c'era innanzitutto ovviamente speranza che andassero bene, soprattutto si cancellassero i brutti ricordi, perché come un flash inevitabilmente mi vennero in mente le edizioni precedenti dei mondiali dove uscimmo sempre ai calci di rigore, insomma 90, 94, 98. Quelle restavano indelebili, uno se le portava dietro come una maledizione, e si sperava che questa maledizione finalmente venisse esorcizzata, cosa che poi per fortuna fu.
Infatti credo questo sia stato, soprattutto per chi aveva vissuto i mondiali del 90, del 94 e del 98, come il sottoscritto, lo stesso pensiero, no? Ancora questi rigori. Io infatti ricordo che dicevo no, i rigori no, troviamo un gol prima, non voglio ancora i rigori.
Penso che poi per fortuna andarono bene, ma io credo che un po' tutti in cuor loro abbiano sperato, ecco, se si deve perdere meglio che segna la Francia, così evitiamo perlomeno quello stillicidio, quella rigori, sofferenza inenarrabile che poi magari ti porta a perdere una partita, perché vedi, io credo che poi, ne abbiamo parlato altre volte, io poi credo che alla fine la soluzione ai tiri di rigore sostanzialmente assegni il titolo, però non sancisce poi chi ha vinto sul campo, perché la partita certo, è chiaro che è finita comunque in pareggio se si è andata ai tiri di rigore, e perciò poi ti resta il rammarico doppio che la partita non l'hai manco persa sul campo, però vedi il trofeo andare verso altri lidi.
Invece personalmente devo dire che puntavo e contavo sulla legge dei grandi numeri, perché il 3 c'era stato, non c'è 2 senza 3, ne avevamo persi 3 di mondiali ai rigori, e dissi stavolta però speriamo che il fato ci sorrida, e infatti fu così. E allora 9 luglio 2006, Olympiastadion di Berlino, finalissima dei mondiali in terra di Germania, Italia e Francia, dopo l'1-1 di tempi regolamentari e supplementari vanno ai calci di rigore, sentiamo come anni dopo, 10 anni dopo, il CT azzurro Marcello Lippi raccontò al microfono della giornalista Rai Donatella Scarnati, per quel bellissimo film che ricordavo sul campionato del mondo di Germania 2006, la scelta dei rigoristi. Lippi:
calci di rigore, ok, i calci di rigore è inutile che li prepari prima, perché poi tanto dopo, soprattutto dopo i supplementari, ci sono stati 3 cambi, perciò magari qualcuno che lo doveva battere è uscito, eccetera eccetera, perciò li devi decidere nel momento. Decido, per me il più bravo deve battere il primo e via a scalare. Pirlo, Materazzi, e poi faccio Del Piero, mi fa no mister, io batto l'ultimo come a Roma contro l'Ajax quando vincemmo la Champions, no? E io gli faccio, ma se a Roma non hai neanche tirato te l'ultimo, noi abbiamo vinto al quarto rigore, perché il quarto lo fece Jugo, secondo me il quinto non l'hai neanche tirato, e no tu batti il terzo, no? Ok, allora De Rossi dice, mister, lo batto io il terzo. Quando c'è un momento del genere, c'è un calciatore che si propone, no, sì, non bisogna dire no, bisogna dire ok, va bene, no, perché c'è talmente tanta convinzione, e lui va bene, allora tu batti il terzo e Del Piero il quarto. E poi c'è da scegliere l'ultimo. L'ultimo c'era rimasto due o tre giocatori e mi viene a mente, e dici grosso lo batti te. Io mi fece quello. Sì, lo batti te perché tu sei l'uomo dell'ultimo minuto, perché hai fatto al 94esimo con l'Australia il rigore nel... Al 120esimo hai fatto il gol contro la Germania, perciò sei l'uomo dell'ultimo. Ok.
Marcello Lippi e questa meravigliosa musica epica per ricordare il trionfo azzurro ai Mondiali di Germania 2006, la scelta dei rigoristi. Raffaele Ciccarelli, straordinario Marcello Lippi, un uomo,
assolutamente,
un grande tecnico.
Guarda, in poche parole, in questa semplice vista ha fatto un manuale di come si dovrebbero scegliere i calciatori per i tiri di rigore delle sequenze finali. Ti ha fatto un manuale, c'è poco da dire. Il primo lo tira il migliore, perché giustamente devi rompere il ghiaccio, il primo è il tiro più delicato, oltretutto l'Italia si trova per prima quella sequenza di rigori, e quindi giustamente chi meglio di Pirlo per andare a tirare. Al terzo, che è quello là di mezzo, quindi quello pure delicato. Che può cambiare gli equilibri, allora tira, doveva tirarlo Del Piero, poi si propone De Rossi e giustamente dice il rigorista che si propone va accettato assolutamente perché se la sente in quel caso là, e per ultimo si è affidato un po', diciamo così, alla cabala, perché Del Piero dice voleva tirarlo lui perché non lo tirò nella finale della Champions League nel 96.
Bello quel siparietto.
Allora lui dice vabbè, allora lo tira Grosso, perché Grosso è l'uomo dell'ultimo minuto. Infatti Grosso, come ha detto lui, con l'Australia, fu decisivo con l'Australia per il rigore procurato, con la Germania per il gol fatto, e quindi giustamente lui si è affidato a questa cosa qua, ha avuto questa intuizione, diciamo così, e ci è andata bene.
Sì, ricordo che Raffaele Ciccarelli parla nella veste di storico dello sport ma anche di allenatore, per questo avvalora quanto detto dal grande Lippi. E allora, a proposito dell'ultimo rigore, sentiamo anche il ricordo di Fabio Grosso su quella scelta di Marcello Lippi di far battere all'allora giocatore del Palermo, che poi dopo i mondiali passò all'Inter, l'ultimo rigore della finalissima di Berlino. Sentiamo.
C'era ancora qualcosina che mi aspettava, e a fine partita, con naturalezza, il mister con la sua solita serenità che trasmetteva tantissimo, mi disse che avrei calciato l'ultimo rigore.
Fabio Grosso a Radio Cusano Campus, il suo ricordo sulla scelta di Lippi di assegnare a lui il rigore decisivo. Un mancino però, Raffaele Ciccarelli, no? Spesso si dice i mancini sono pericolosi dal dischetto.
Ma sai, sono pericolosi, ma forse perché sono più estorosi, e allora non sai mai che cosa ti puoi aspettare. Però per fortuna neanche i portieri poi sanno che cosa aspettarsi da un giocatore sinistro orso, diciamo così. Ma Grosso è stato uno di quelli che in quel mondiale era
stato Grosso in tutti i sensi,
esatto, ammantato dalla grazia, diciamo così, e quindi ripeto, era una responsabilità, anche perché poi, come si è rivelato, era il rigore decisivo praticamente, quello che ci ha assegnato la Coppa, ma sintomatico anche il De Rossi che vuole tirare il terzo rigore, quasi anche per farsi perdonare, insomma,
l'espulsione con gli Stati Uniti,
insomma, lui si mostra deciso. E beh, del resto poi era anche, non avendo giocato le precedenti partite, era anche quello forse con maggiori energie in quel momento là, meno scorie se non altro, perché le aveva vissute, non aveva vissuto in campo, quindi... Sì, poi c'erano i pretoriani di Lippi, no? Materazzi.
Sì, e adesso li riviviamo. Sei pronto per rivivere quelle emozioni? Perché i brividi saranno tanti. Allora, per la gioia di Raffaele Ciccarelli, del sottoscritto, di Luca Rossi in cabina di regia e dei tanti ascoltatori di Radio Cusano Campus, andiamo a rivivere le emozioni veramente uniche di quei calci di rigore di Italia-Francia, finale dei mondiali di calcio 2006. Marco Civoli.
Parte Andrea Pirlo ed è gol.
Bravissimo
Andrea, ha fatto il suo dovere. Viltor contro Buffon. 1-1. Viltor implacabile. Il sinistro di Materazzi è pronto. E la palla dentro!
Bravo!
Bravo anche Marco Materazzi! Si sistema il pallone Trezeguet. Gigi lo scruta. Traversa! Traversa di Trezeguet! Stregato da Buffon. Siamo sul 2-1. De Rossi. Contro Martes. Gol, infallibili fino adesso, la freddezza di questo ragazzo. Abida. Dentro, con estrema freddezza, Alessandro Del Piero. E bravo anche Alessandro! E siamo a 4. Buffon. Contro Willy Sagnon. Dentro! 4-3, Grosso contro Martens, il batticuore sale. Ed è gol! È finita! È finita! È finita! È finita! Il cielo è azzurro sopra Berlino! Siamo campioni del mondo!
E torniamo così alla sigla iniziale di tempi supplementari, brividi per i calci di rigore della finale Italia-Francia mondiali del 2006. Torniamo dallo storico dello sport Raffaele Ciccarelli. Era destino, no, che colpissero i pali francesi. Già Zidane aveva quasi fallito il rigore del vantaggio francese durante i tempi regolamentari, e Trezeguet non lo tirò a cucchiaio, come quel cucchiaio strano di Zidane. Tirò forte, però sempre parte bassa, no, della traversa, e la palla che per fortuna rientra al di qua della linea di porta.
Sì. Innanzitutto, a sentire risentire la sequenza di rigori, c'era quasi da ripartire nella esultanza finale, come fu e come è stato 12 anni fa.
Insomma, sì, con quel batticuore.
Stavo quasi per saltare dalla sedia un'altra volta.
Luca Rossi è esultato, lo possiamo dire.
Sicuramente.
Al gol di Grosso è esultato.
Sicuramente sì. Diciamo che comunque l'Italia poi approcciò a questi rigori probabilmente mentalmente sicuramente meglio dei francesi, anche perché i francesi, purtroppo per loro, per esclusiva colpa loro, avevano perso il miglior rigorista, se vogliamo, no?
Sì,
perché Zidane con quell'improvvida testata a Materazzi.
Trezeguet però era rigorista, quindi comunque avrebbe sbagliato.
Sì, però sai, probabilmente i francesi, forse sarebbe stata un'altra sequenza, forse avrebbero avuto un approccio migliore. Stiamo sempre parlando per con i se e con i ma, che nel calcio poi lasciano il tempo,
sì,
che trovano,
soprattutto in quella lotteria,
certo,
poi...
però magari, ecco, mentalmente potevano andare con maggiore sicurezza, e magari Trezeguet non sbagliava, oppure magari Buffon ne parava qualche duro. Purtroppo Buffon, che negli ultimi anni poi si è anche specializzato per parare i rigori, e in quell'occasione non ne beccò ne manco uno, insomma,
però, spesso è così, purtroppo, ricordando anche altre delusioni come Roma-Liverpool di Coppa dei Campioni, Tancredi para rigori, non ne prese uno, lo sbagliò Nicol, l'unico che fallì il Liverpool. No, poi sappiamo, in queste circostanze accade anche questo, non puoi dire c'ho il portiere che para i rigori, è fatta.
In queste circostanze accade quello che, ripeto, ha esposto nel suo manuale dei tiri di rigore Lippi all'inizio, cioè è inutile prepararli prima, tanto magari poi l'evoluzione della partita ti porta a che qualcuno viene sostituito, che per esempio qua mancava Totti, che ovviamente avrebbe tirato uno dei rigori se fosse rimasto in partita fino alla fine. Entrò De Rossi, per fortuna entrò De Rossi al posto suo e comunque fece il suo dovere, il rigore lo realizzò. Però ripeto, qua c'è poco da provare. A volte si dice provare in allenamento i tiri, ma sai, in allenamento tu puoi provare quello che vuoi, ma in allenamento sei da solo, non hai la pressione del risultato, c'è solo il portiere davanti, vabbè, ma non c'è quell'adrenalina, quell'ansia che ci sta in un momento, cioè, qua, ragazzi, qua si sta decidendo una finale mondiale,
la finale di Coppa del Mondo davanti a tutto il mondo,
davanti a tutto il mondo, dopo una partita tirata, dopo un mondiale di cui noi abbiamo, come hai detto tu, in 9 puntate l'abbiamo sviscerato in tutti i suoi, praticamente tutti i suoi aspetti. Sappiamo le difficoltà che avevano gli azzurri, con cui gli azzurri erano andati a questa competizione. Quindi, ma proprio quello evidentemente li ha fortificati, perché io a memoria sinceramente ricordo poche volte una squadra italiana in cui si presentavano i 5 rigoristi che praticamente facevano l'amplen.
È vero.
Difficile vederlo. Attenzione, parlo di 5 italiani, qua non c'erano stranieri. Questi sono veramente Pirlo, Materazzi, De Rossi, Del Piero e Grosso, tutti italiani, insomma, quindi non come magari può capitare nel club dove va il giocatore straniero che magari è più scafato, più abituato. Qua trovare una squadra con 5 tiratori italiani che fa un amplen non è semplice, no. Anche perché poi noi a volte paghiamo il temperamento latino, insomma, che ci porta un attimino a patire queste situazioni.
E allora andiamo anche a rivivere il ricordo dell'allora presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, che come Sandro Pertini 24 anni prima al Bernabeu di Madrid per la finalissima Italia-Germania era in tribuna a Berlino al fianco degli azzurri. Musica epica e la voce del presidente Napolitano.
Abbiamo avuto, diciamo, nella storia della nazionale dei momenti spettacolari di vittoria imprevista e di vittoria anche molto fortemente solennizzata. Ricordiamo la partita naturalmente di Madrid con Pertini accanto a Juan Carlos Re di Spagna, Pertini che salta. Io avevo dentro di me chiaro che non avrei saltato. Perché poi ognuno ha, come dire, il suo temperamento, i suoi modi di esprimersi, di esprimere gioia, di esprimere entusiasmo, però dentro di me ero molto coinvolto.
La voce del presidente, l'ex presidente della Repubblica, presidente emerito Giorgio Napolitano, che era in tribuna a Berlino per quella Italia-Francia finale dei mondiali di calcio 2006, così come Pertini, abbiamo ricordato, era al Bernabeu nell'82 per Italia-Germania. Però viene da sorridere perché mettendoli a confronto, no, Raffaele Ciccarelli, due tipi completamente diversi, lo ha detto Napolitano, ognuno ha un modo di esultare.
Assolutamente, sai, ma ascoltando adesso le parole del presidente Napolitano mi è venuto in mente una cosa, poi non so, magari poi le grandi imprese ognuno giustamente le vive a modo suo, però parlo per me e forse quelli della mia generazione, quindi ci comprendo anche te dentro,
sì.
È la differenza secondo me tra la grande impresa e l'epica.
Sì.
Questa qua è stata una grandissima impresa, questa vittoria del 2006, però l'epica, non me ne voglia nessuno, per noi resta quella dell'82, proprio per tutta questa serie di risvolti, per questo coinvolgimento totale di una intera nazione rappresentata dallo stesso presidente. Anche qua era coinvolta tutta la nazione, però non so, a spiegarlo a parole diventa complicato.
Ma anche a distanza, no? Sì, tornammo campioni del mondo, lo eravamo stati nel 1938, no?
44 anni di differenza per ritornare ad alzare un trofeo mondiale, qua erano passati appena 24, insomma, quindi
cioè quello,
anche quella la
gli
differenza.
Avversari poi, eliminati, quel girone con Germania, con Argentina e Brasile, no?
Certo,
cioè, hai fatto veramente
ma poi anche il discorso che per esempio noi in quel lasso di tempo avevamo avuto anche poche soddisfazioni, se vogliamo, a livello internazionale anche con i club, c'erano state le vittorie del Milan, dell'Inter, però niente di più, la nazionale ha fatto quel secondo posto, ha vinto l'Europa del 68, il Mondiale del 70, però dopo la vittoria dell'82 veramente è cominciato un periodo aureo per il calcio italiano, sono arrivate vittorie nelle coppe internazionali a go-go, comunque abbiamo fatto 2 mondiali in cui siamo arrivati una volta terzi, una volta secondi, quindi sempre comunque sul podio, un europeo del 2000, insomma eravamo, diciamo, molto più abituati a vincere nel 2006 piuttosto che nel 82. Quindi anche quello dà il senso dell'epica, secondo me.
Infatti, hai fatto bene, questa è veramente una bella distinzione tra due trionfi che ci teniamo stretti, però ci sono delle giuste e doverose differenze da fare. Ma sentiamo ora cosa fece Marcello Lippi, perché in tanti si chiederanno, dopo quella meravigliosa finale dei campionati del mondo di calcio vinta dai suoi azzurri, cosa fece il CT azzurro?
Io ricordo che rischiò quasi la vita tra le mani di Gattuso.
Sì, no, ma qui parliamo del dopo, quando è tornato dopo, in albergo, perché in pochi lo sanno, a parte quelli che hanno visto il bel film della Rai. Sentiamo come Lippi si è goduto quel successo per tutta la notte.
Dopo il mondiale, sai cosa ho fatto? Siamo arrivati a Duisburg, mi sono preso un bicchiere con della... a quei tempi, 10 anni fa, bevevo ancora un po' di whisky, tanto ghiaccio e poco whisky, sono andato in camera, avevo registrato tutto, ma proprio tutto, cioè dall'inizio del collegamento, dalle ore 20 fino a mezzanotte, tutto il prepartita, i commenti, il dopo, mi sono rivisto tutto, non ho dormito neanche 5 minuti, mi sono fumato 3 o 4 sigari. Ed è arrivata mattina così.
È quello che avrei fatto io, forse non avrei registrato per scaramanzia.
Sì, probabilmente sì, ma il whisky non lo so perché non bevo, quindi non...
forse però, la pipa avresti fumato.
La pipa sicuramente sì, il whisky no, ma la pipa, magari un bel termos di caffè anche, perché bevo caffè.
Ma sai quanta adrenalina aveva in corpo lì?
Sì, vabbè, ma sai, ovviamente fatte le debite proporzioni, dopo una grande impresa, dopo una vittoria, perlomeno parlo per me, non ti viene manco il sonno, veramente, poi la rivivi tutta. Lui se l'è rivista proprio materialmente perché l'aveva registrata, ma comunque nella testa ti ripassano tutte le emozioni, quindi è difficile anche riposare. Ti riposi poi dopo, anche se poi il giorno dopo ci fu il grande rientro, la sfilata, mi pare, ai Fori Imperiali.
E ora ne parliamo, ora ne parliamo, abbiamo proprio la parte finale di trasmissione, peraltro io... come Lippi tutta la notte sveglio, ma in giro per Roma a festeggiare con la bandiera tricolore.
Io ero per la Cina, quindi ero vicino a voi.
E avete festeggiato tutta la notte?
Assolutamente sì.
E allora adesso la grande festa, come diceva Raffaele Ciccarelli, col pullman scoperto per le strade di Roma, il palco con una scritta Roma ringrazia gli azzurri, il po 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 famoso come colonna sonora, e gli azzurri che cantano l'inno d'Italia a squarciagola. Il boato della folla, il boato di Roma che ringrazia gli azzurri che cantano a squarciagola l'inno d'Italia. Ricordo Totti con la coppa in testa, prima aveva una sorta di cappello da jolly giallo-rosso, veramente Roma impazzita di gioia, tutta Italia.
Sai, il cappello da jolly in realtà ce l'aveva Materazzi, c'ho la foto proprio in questo momento davanti.
Non da jolly, sì, era però...
Lui ci aveva una sciarpa avvolta a mo' di Befana.
Anche, però poi a un certo punto si era messo un cappello giallo.
Poi ce l'aveva pure lui il cappello, però era Materazzi.
Erano pazzi, erano tutti pazzi.
Eravamo tutti impazziti, dai.
E peraltro c'è un Materazzi, non l'abbiamo messo per motivi di tempo, che canta il famoso, quella colonna sonora del po' dicendo sì, siamo campioni del mondo, al ritmo di quella, certo, di quella musica. A chiudere, che dire, Raffaele Ciccarelli, su quel trionfo che ci manca tanto.
Ci manca e spero che possiamo riviverlo presto, insomma, perché...
Magari gli europei.
Ma sì, sicuramente, gli europei, che poi c'è stata un po' un'inversione di tendenza negli ultimi anni, siamo andati un po' meglio nei campionati europei, con la finale anche raggiunta nel 2012.
E ci mancano tanto quelli, perché non li vinciamo dal 68.
Quelli sarebbe ora di incominciare a sdoganarci un attimino, vincerne una di quelle là e poi magari per fare da preparazione poi a un ritorno sul tetto del mondo, o perlomeno a competere per quei trionfi là, perché credo che il calcio italiano meriti di stare... per la passione del pubblico, per quella qualità tecnica, meriti di stare a quei livelli, insomma.
Anche per cambiare la foto del tuo profilo WhatsApp, no? Per mettere la Coppa Europa. visto che c'è Lippi che festeggia.
C'ha Lippi in trionfo, vabbè,
quindi bisogna rinnovarlo presto, intanto qualifichiamoci, poi vediamo.
Guarda, spero di riuscire magari a trovarne una dove c'è un collage un po' di tutti, di Pozzo, Berzot, Lippi, e magari aggiungerci pure il prossimo CT, ma auguro a Mancini magari di riuscire in queste imprese.
Insomma. E il girone si può superare, ne passano due, Bosnia, Finlandia, il girone Grecia, ecco.
No, il girone
di qualificazione ce la possiamo fare.
Dell'europeo sì.
Ce la dobbiamo fare, perché qua...
Ma non è, io credo che veramente se mettiamo in discussione anche questo, con due squadre che passano, più il bonus dei playoff, più la National League, allora veramente dobbiamo scalare nella quarta fascia, o farne fare una quinta di fascia ranking, insomma, dove andarci a collocare solo noi, perché veramente sarebbe l'assurdo.
Qualcosa si muove, il gioco comincia a esserci, anche i giocatori stanno arrivando. E io faccio un nome, manca il bomber, ma ce l'abbiamo, secondo me Cutrone è veramente il nuovo Pippo Inzaghi.
Io sono sempre dell'idea, forse ne abbiamo anche parlato qualche volta, che a calcio italiano non sono mai mancati i giocatori, è mancata in certi momenti la mentalità, è mancata in certi momenti l'organizzazione, è mancato in certi momenti chi ci guidasse con esperienza, ma i giocatori bene o male, insomma, magari non di qualità eccelsa, ma perlomeno per stare a certi livelli credo che li abbiamo sempre avuti.
Grazie allo storico dello sport Raffaele Ciccarelli, alla prossima puntata dei Tempi Supplementari, e cominceremo a parlare del mondiale, ai noi quello
un po' più triste.
Arrivammo da campioni del mondo e siamo usciti subito, comunque 2010 in Sudafrica, nelle prossime puntate di Tempi Supplementari. Buon proseguimento e buon lavoro.
Fabio, grazie a te, un saluto a te e a tutti i radioascoltatori.
E salutiamo anche la SIS, Società Italiana di Storia dello Sport, con cui siamo in sinergia, in collaborazione come Tempi Supplementari a Radio Cusano Campus. Un saluto a Luca Rossi, che ha curato la regia di questa puntata. Un saluto a tutti voi, naturalmente, soprattutto. Grazie per la cortese attenzione. Questa è Radio Cusano Campus, la radio dell'Università Niccolò Cusano.
Radio Cusano Campus. Dovunque uno si trovi, gli sembra di stare al centro.